Oggi iniziamo il primo modulo di lezioni, come vedete è interamente dedicato alle fonti del diritto. Poi man mano che metto le lezioni in rete, vedete che queste sono già in rete le registrazioni, anche le descrizioni dei temi saranno precisate. Non so ancora che cosa vi dirò lunedì. Incominciamo a parlare delle fonti del diritto. Allora, c'è una definizione da manuale che vi prego di non scrivere perché la trovate sul manuale, la trovate anche scritta nei cessi. Dicasi fonti del diritto, gli atti e i fatti abilitati dall'ordinamento a produrre norme giuridiche. Bello! Si è capito tutto, vero? Andiamo avanti? Questa è una definizione, però guardate, le definizioni sono fondamentali. È tipica opinione dei cretini dire i giuristi parlano sempre con un linguaggio misterioso, devono usare i paroloni. Ma se loro sono cretini. Immaginate di essere il chirurgo che sta aprendo il cuore per un trapianto e girando la mano dice all'infermiera: mi passi quell'arnese, sta presente quello con quel gancio? No, si usa un termine tecnico e così fanno i giuristi. Cosa c'è di strano? Nulla. C'è di strano che siamo contornati da cretini. E i paroloni sono termini tecnici. Quando si parla di fonte del diritto si parla di qualcosa di assolutamente preciso. Naturalmente tutte le definizioni, che quelle che noi usiamo, sono delle definizioni non fatte con il compasso, ma fatte col carboncino, nel senso che alcune cose stanno sicuramente dentro una definizione, si capisce subito, e poi nelle aree periferiche queste definizioni cominciano ad essere un po' complesse. Per cui che una legge sia una fonte del diritto è fuori discussione, che lo sia una circolare è dentro la discussione, e vedremo perché. Come dire, iniziamo con definire i termini, a capirne il significato, a apprezzarne anche la semplificazione e la complessità, è una semplificazione della complessità della definizione. Noi ragioniamo sempre per parole di cui abbiamo in mente una definizione, e questo riduce la nostra complessità, perché sennò dovremmo ogni volta dire: hai presente quella strana cosa con quattro tondi che si chiamano ruote? Sto parlando dell'automobile. Quando noi parliamo dell'automobile usiamo un concetto che è definito, che naturalmente ha anche le sue complessità. Fa caldo qui dentro. Ecco, allora apriamo le finestre. Ho chiamato finestra una porta e ho sbagliato definizione, però tutti ci siamo capiti lo stesso. Ora, cosa vuol dire fonti del diritto? Partiamo da questa prima slide. Devo dire anche abracadabra perché si apre. Allegria. Questo è un primo grafico. Allora, innanzitutto il termine fonte. Vedete che il termine fonte è un termine del linguaggio comune. Uno, quando pensa a una fonte, non pensa al diritto, ma pensa all'acqua. È l'acqua quella della fonte, no? E qual è la caratteristica della fonte? Quella di produrre acqua in continuo. Poi noi ne parliamo anche in traslato, per esempio, è fonte di mille preoccupazioni, è fonte di litigio, è fonte di problemi, come dire che da lì sgorgano delle cose, come della fonte sgorga l'acqua, da tutte queste altri eventi sgorgano preoccupazioni, litigi e problemi, e anche norme giuridiche. Cioè la fonte ha questo di caratteristico, di produrre norme giuridiche. In questo primo schema vi contrappongo due cose. le fonti di cognizione e le fonti di produzione. Sono concetti banali, ma tanto vale chiarirli. Le fonti di cognizione sono gli strumenti con cui noi conosciamo le norme. Le fonti giornalistiche, ho saputo da fonti giornalistiche, vuol dire che quello è il mio canale di informazione. E anche per conoscere le leggi, le norme, eccetera, noi abbiamo dei canali di informazione. Si distinguono tra fonti ufficiali e fonti private. Questa è una fonte privata, è un mio collega che ha fatto una raccolta di leggi pubblicate da Giapichelli. Per me è una fonte di cognizione, se voglio cercare una certa legge di quelle di uso comune, vado qui. È una fonte privata che mi compro in librerie. Ma ci sono le fonti ufficiali, tipicamente la Gazzetta Ufficiale. La Gazzetta Ufficiale è uno strumento che una volta era fondamentale avere sul tavolo, oggi per fortuna esiste internet, ma è lo strumento ufficiale di pubblicazione degli atti normativi. Se uno vuole vedere la legge, la va a vedere sulla Gazzetta Ufficiale. Accanto ci sono i bollettini ufficiali delle regioni, la GUCE, che è la Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, ormai dell'Unione Europea, l'albo comunale, le partecipazioni di nozze tipicamente vengono comunicate ufficialmente appiccicando il nome nell'albo comunale. Quella è una fonte di cognizione. Il matrimonio non è una fonte del diritto, naturalmente, ma se volete vedere il regolamento comunale nuovo, viene appiccicato sull'albo comunale fuori nel palazzo del comune. Non è di questo che vi voglio parlare, ma di queste, le fonti di produzione, cioè degli strumenti con cui lo Stato, le regioni, l'Unione Europea e una serie di altri soggetti producono norme che ci riguardano, che entrano nel nostro ordinamento. E la prima distinzione è la distinzione tra fonti atto e fonti fatto. Prima vi introducevo una definizione: dicasi fonte del diritto, l'atto, il fatto abilitato dall'ordinamento a produrre norme nel nostro ordinamento giuridico, e questo è nuovamente lo schema ricorsivo che ieri vi avevo proposto. Sono atti o fatti, dopo distingueremo, abilitati dall'ordinamento, norma di riconoscimento, a produrre norme giuridiche che alimentano l'ordinamento giuridico che possiede queste norme di riconoscimento. Abbiamo ricreato il nostro cerchio magico, si parla nel linguaggio giornalistico attuale, no? Il nostro sistema chiuso. Nel nostro ordinamento ci sono delle norme di riconoscimento, ieri ve ne ho lette alcune, l'articolo 70-72 della Costituzione che parla della legge, l'articolo 117 che parla della legge regionale, l'articolo 76 che parla del decreto legge e così via. Queste norme di riconoscimento riconoscono gli atti e fatti che sono abilitati, l'abilitazione sta qua, a produrre norme giuridiche che formano l'ordinamento giuridico. L'ordinamento giuridico pone delle norme che serve per alimentare, che servono, pone delle fonti che servono per alimentare lo stesso ordinamento giuridico. È il cane che si mangia la coda. Dove incomincia il gioco? Dal muso o dalla coda? Non si sa. Questo non si sa è l'emblema della sovranità. Perché siccome l'ordinamento giuridico ha questo suo andamento circolare, giustifica se stesso, alimenta se stesso e fonda se stesso. Non è fondato da un altro soggetto. È creante ma non creato. Adesso abbiamo da capire che cosa sia un atto e cosa sia un fatto. Queste sono ancora figure generali del linguaggio, particolarmente del linguaggio giuridico. Se io do un pugno a una persona, quello è un fatto. È un fatto giuridicamente interessante, rilevante. È qualificabile quel fatto come reato, danneggiamento. Se poi ne provoco la morte, si chiama omicidio. Ne conseguono delle conseguenze giuridiche. Vengo arrestato, vengo perseguito, vengo processato, vengo condannato, vengo incarcerato, ho l'obbligo di risarcimento e così via. Cioè esistono dei fatti da cui sgorgono delle conseguenze giuridiche e sono dei fatti giuridici. Nasce il bambino? Quello è un fatto, più fatto della nascita o della morte, che sono dei fatti. Non ce ne sono fatti, eventi della vita, ma sono fatti giuridicamente rilevanti, perché dalla nascita iniziano a una serie di a formarsi alcune posizioni giuridiche. Chi nasce acquisisce dei diritti, per esempio di cittadinanza, chi muore apre altri problemi, per esempio quello della successione. Sono fatti e sono fatti giuridici, ma non sono fatti normativi. Questa è una sottile differenza, ma bisogna capirla anche per evitare di fare magre figure all'esame. Non sono fatti normativi perché del mondo dei fatti, che è un mondo esteso, è un mondo infinito, i fatti sono infiniti, gli accadimenti sono infiniti, solo una parte sono fatti giuridici, gli altri sono fatti non giuridici. Di questi fatti giuridici, solo una piccola parte sono fatti normativi, cioè generano norme giuridiche. Gli altri sono fatti che non generano solo delle conseguenze giuridiche. Spunta un fiore, è un fatto. È spuntato un fiore, è un fatto giuridico? Tendenzialmente no, ma può esserlo. Può essere che abbia stipulato un contratto di compravendita su la produzione di quel fiore. Vi sembra strano? Primo fenomeno di speculazione finanziaria mondiale della storia, e la prima truffa finanziaria mondiale della storia, è stata fatta sui tulipani in Olanda. Rembrandt si è rovinato con questo gioco. C'è gente che aveva ipotecato la casa per comprare dei bulbi, e questi bulbi erano pro futuro. Non erano lì presenti, uno non comprava un bulbo lì presente, comprava la speranza di un bulbo, cioè l'attesa di un bulbo, per cui il fatto che la produzione di quel fiore o di quel bulbo diventava un fatto giuridico perché c'era un contratto che lo prevedeva. Chiaro il concetto? Se io vado con la macchina contro il muro, è un fatto, ne nascono conseguenze giuridiche? Può essere, per esempio, se la macchina non è mia. Se la macchina è mia, sono fatti miei. Se la macchina non è mia, sorge una conseguenza giuridica che è l'obbligo di risarcimento del proprietario. Difatti, non è che ci si nascono come fatti giuridici o fatti non giuridici. Sono fatti. Alcuni di questi fatti assumono una rilevanza giuridica. Alcuni piccola porzione di questi fatti assumono la natura normativa, nel senso che non solo hanno conseguenze giuridiche tra me, per esempio, il proprietario della macchina, ma hanno conseguenze giuridiche per tutti, nel senso che fondano norme giuridiche. La norma giuridica è una norma generale astratta, riguarda l'intera comunità, una porzione della comunità. La tipica, classica, antica fonte fatto il classico fatto normativo è la consuetudine. In un certo mondo una certa pratica ha conseguenze giuridiche ed è considerato di conseguenza, chi la prevede questa conseguenza giuridica in astratto, una fonte. Si narra, non lo so se è ancora vero, se qualcuno lo sa me lo confermi, che una tipica consuetudine del commercio fosse nel mondo degli allevatori e mantovani sputarsi sulla mano e stringersi la mano. Con questo si riteneva per consuetudine di aver stipulato un contratto di compravendita di una vacca. Capito? Allora, quel fatto ripetuto nel tempo, costantemente ripetuto nel tempo, è considerato ormai una norma giuridica, una tradizione, un uso da cui derivavano sempre conseguenze giuridiche, è una fonte fatto. Ce ne sono tanti di questi piccoli riti, no? Per esempio nelle locazioni delle case ci sono dei piccoli riti considerati obbligatori. Mi risulta, per esempio, non so se lo sia ancora perché poi queste cose cambiano, che nel pordenonese chi lascia la casa deve lasciare la casa con i muri bianchi. Lui ce l'è dipinta di viola, a grappoli d'uva e fiorellini, ma se vuole rispettare l'uso non scritto, ma semplicemente la tradizione considerata obbligatoria, un obbligo contrattuale, lui prima di liberare la casa la dipinge di bianco. Poi quello che torna dice, rientra e dice: oh, che bella questa parete, quasi quasi ci metto i grappoli d'uva. Ma la successione nel contratto implica questa tradizione, che è una tradizione non sociale, ma è considerata tradizione giuridica, che vuol dire che il proprietario di casa che si trova i muri dipinti a grappolo può fare causa all'inquilino dicendo: tu sei venuto meno a un obbligo contrattuale. C'è scritto nel contratto? No, ma questi sono gli usi commerciali di questa zona. Capite? Questi sono classici fatti normativi. Poi vedremo che ce ne sono di molto più sofisticati, molto più importanti. E le fonti atto che cosa sono? Le fonti atto, che sono queste, non sono degli accadimenti, ma sono delle espressioni precise di volontà normative. Ci sono alcuni organi abilitati a produrre norme. E l'ordinamento, le norme di riconoscimento, disciplinano questa produzione di norme disegnando il procedimento legislativo. Andiamo a prenderci la Costituzione italiana, tanto per non sbagliare. L'avete con voi la Costituzione italiana? Non ancora, vero? Non ancora. Molto male. Allora, come si apre su questa cosa? Allora, ecco la norma di riconoscimento. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Qua la Costituzione ci sta dicendo, primo, che le leggi esistono. Non si preoccupa di dire la definizione di legge, un atto normativo, eccetera, perché questo era già scontato ai tempi della Costituente, le leggi esistevano già. Per cui il Costituente si è posto il problema: chi è che fa il più importante atto normativo della Repubblica Italiana? Questa è la risposta, lo fanno le due Camere collettivamente. L'articolo dopo ci parla del procedimento, noi lo vedremo analiticamente più avanti, e cioè chi ha l'iniziativa delle leggi, Che cosa succede una volta che il disegno di legge è presentato? Chi è che promulga le leggi? E dove sono pubblicate le leggi? Vedete, l'articolo 72 e l'articolo 71 ci disegnano un procedimento. Il procedimento è una successione di atti volti allo stesso fine. Allora abbiamo un primo atto che è l'iniziativa legislativa. 50.000 elettori fanno una sottoscrizione di una legge, la presentano al Parlamento e hanno compiuto un atto del procedimento, l'atto iniziale del procedimento, a cui può seguire, quasi mai viene seguito in questo caso, una fase interna per cui il progetto di legge è affidato a una commissione, poi c'è la deliberazione delle Camere e poi c'è la promulgazione. Questo è il procedimento che serve per regolare la manifestazione di volontà di un organo, il Parlamento, di produrre norme. L'atto che viene deliberato è un atto fonte, l'atto fonte per eccellenza, la legge, ed è un atto che ha l'obiettivo di produrre norme giuridiche, di introdurre norme giuridiche nel nostro ordinamento. Abbiamo visto di conseguenza una classica fonte fatto, la consuetudine, che è un comportamento sociale, senza nessuno l'ha voluto. E così, è così. In questo nostro amato villaggio c'è una tradizione, che il giovedì mattina uno passa per le case e porta il pane caldo. Non so se esiste un paese benedetto così, ma quella è una tradizione sociale. Problema è, ma se un giovedì mattina quello invece di andare a portare in giro il pane va a raccogliere funghi, compie un illecito oppure no? Quel comportamento è giuridicamente sanzionabile oppure no? Perché se è giuridicamente sanzionabile vuol dire che era una consuetudine, una fonte fatto. Se invece non è giuridicamente sanzionabile vuol dire che era solo una piacevole tradizione. Come fare l'albero di Natale? Se uno per un anno non fa l'albero di Natale non gli vengono afflitte delle sanzioni, no? Perché è solo una tradizione. Capite che questo è una distinzione assai sottile. Ci può essere una sanzione sociale, ma non ce ne importa. Siamo abituati a salutarci per strada, se uno non mi saluta non è che io lo denuncio alla polizia e lo processano, al massimo gli tolgo il saluto a mia volta e quindi lo espello dal giro dei miei conoscenti. Questo è il massimo della mia sanzione. Quando parliamo di sanzione parliamo di sanzioni giuridiche, di sanzioni dello Stato, l'uso del potere punitivo dello Stato. Allora sì che abbiamo una sanzione giuridica e questa può scattare solo per violazione di una norma, e a questo punto dobbiamo scoprire chi ha prodotto quella norma, e può essere una fonte atto o una fonte fatto. Capito? Come sta avvitato il discorso? La storia ha fatto evolvere moltissimo la nostra società e il modo con cui la nostra società produce le norme. Questo ve lo leggerete a casa. È la storia di Mosè. Allora, ve la faccio in due soldoni perché è una storia lunga. Esodo, Bibbia. È un pezzo della Bibbia, una traduzione credo dell'edizione paoline, così. Più fedele delle edizioni paoline non c'è. È interessantissima questa storia. Primo, Jetro e Mosè. Chi è Jetro? Jetro è il suocero di Mosè. E non è ebreo, non appartiene alla tribù. È uno che viene dalla Siria. Non esattamente un assiro, ma di qualche tribù del genere. La Siria allora, mentre la tribù di Mosè era una tribù di ebrei, di pastori migranti fuori dall'Egitto, la Siria era un vero Stato. La prima legge scritta, primo codice scritto, è quello di Hammurabi. Avete sentito? Cioè, quando Mosè vagava per il deserto, gli Assiri erano già, mi viene battuta di Benigni, ma non è il caso, avevano già un codice scritto. E Ietro, venendo da quella parte, guarda Mosè che fa una cosa che per lui è incomprensibile. Mosè passa le sue giornate sotto l'albero a risolvere i litigi tra i vari membri della sua tribù. E perde un sacco di tempo. E allora a un certo punto Ietro gli dice: non va bene quello che fai, finirai per soccombere tu e il popolo che è con te, perché il compito è troppo pesante per te, tu non puoi attendermi da sola. Ora ascoltami, e dà un consiglio. E dice: organizza delle capi tribù che facciano questo mestiere di dirimere i litigi, ma tu preoccupati di dare le regole. Preoccupati di dare le regole che poi i giudici applicheranno, vuol dire smetti di applicare la giustizia in base alla tradizione e alle consuetudini della tribù, perché sono incerte, sono molto incerte. Fai una cosa, organizza lo Stato, organizza questa tribù come Stato, stacca il momento dell'applicazione delle regole dal momento della produzione delle regole. Tu occupati della produzione delle regole. Passa dalle fonti fatto alle fonti atto. Sei tu a produrre le regole e non più tu ad applicare regole antiche, incerte, contestabili, perché la consuetudine per sé è sempre contestabile. Notate che la consuetudine più è alta più è antica. Se qualcuno viene del mondo inglese questa cosa la sa, l'avrà sentita. La consuetudine più è antica, più ha valore. La legge invece più ha più valore se è più moderna. La legge nuova caccia la vecchia. La produzione di atti normativi dà dinamicità all'ordinamento. Tenere invece in piedi le consuetudini dà staticità all'ordinamento. L'ordinamento tende a essere sempre quello che abbiamo ereditato da mitici progenitori. Però capite che ciò che facevano i nostri mitici progenitori è mito. E applicare un mito è problematico. È contestabile l'applicazione di un mito. Mentre l'applicazione di una legge è un fatto certo. Cioè, fatto certo. Fino a un certo punto, come vedremo. E allora Mosè ascoltò la voce del suocero. Qui, improvvisamente, lo scrittore divino della Bibbia sfuma il discorso. Mosè congedò il suocero, il quale tornò al suo paese. Fa quasi supporre che lo abbia mandato al suo paese, però ha seguito il suo consiglio, ha organizzato i giudici, e la legge? Ecco, 19, il Signore disse a Mosè: vada al popolo e purificalo oggi e domani, lavino le loro vesti e si tengono pronti per il terzo giorno, perché nel terzo giorno il Signore scenderà sul monte Sinai alla vista di tutto il popolo. Fisserai per il popolo un limite tutto attorno, dicendo: guardatevi dal salire sul monte, dal toccare le falde. Chiunque toccherà il monte sarà messo a morte. Sempre delicato. E segue la teofania, cioè la salita al Sinai. Il popolo si accampa sulle falde. Il monte Sinai era tutto fumante, perché su di esso era sceso il Signore. Nel fuoco il suo fumo saliva come il fumo di una fornace, per cui non si vedeva la cima. Il monte tremava, eccetera. E poi chiama Mosè, e Mosè sale finché scompare nella nebbia, nella nuvola che copre il monte. E dopo diversi giorni scende con le tavole della legge. È fantastico, secondo me, sto racconto è di una bellezza, di un interesse per il giurista incredibile. Pensate che qua c'è in metafora tutto quello che è il nostro procedimento legislativo, iter legislativo. Iter e procedimento sono la stessa cosa, è il cammino, procedere, mettere un passo davanti all'altro, e l'iter è l'itinerario, il cammino. Per cui c'è un procedimento legislativo in corso che parte dalla presenza del popolo, ma finisce fuori dalla vista del popolo. Esattamente come oggi. Oggi no, il popolo elegge il Parlamento e poi dovrebbe seguire i lavori parlamentari, che non sono misteriosi, non sono avvolti dal fumo, per semplice fatto che quello che fanno sono delle modeste leggi umane, di solito scritte malissimo, e non leggi divine. Ma il concetto è lo stesso. Le leggi si fanno nelle segrete stanze, fuori dalla presenza e dalla partecipazione popolare. Pur essendo noi una democrazia rappresentativa, per cui il potere legislativo si fonda sul popolo, la sovranità è del popolo, che l'esercita secondo quello che dice nei modi, nelle forme previste dalla Costituzione, per cui il popolo l'esercita essenzialmente votando un Parlamento in cui mette i suoi rappresentanti, auguri, e dando a questi rappresentanti il potere di fare delle leggi che produrranno norme per il popolo stesso. Questo è il nostro schema di giustificazione del fatto che alcuni loschi signori si permettono di metterci delle norme che ci fanno pagare le tasse, ci schiaffano in carcere, ci vengono applicate le multe e così via. Seguono le leggi infranti, come dicevo ieri, cioè quando Mosè torna giù e trova il suo popolo che è escluso dal procedimento legislativo, ha pensato di gozzovigliare, ha detto vabbè, se ci facciamo un vitello d'oro e veneriamo il vitello d'oro, si incavola e sbatte le leggi divine per terra infrangendole. Dopodiché torna su, se ne fa fare una coppia e torna giù. È bellissima questa storia, ma questa storia antropologicamente ci sta spiegando come un nucleo sociale un bel giorno passi dalle fonti fatto alle fonti atto, come il progresso dell'organizzazione di questo popolo migrante sia un progresso che abbia una proiezione, che ovviamente non credo che sia la cosa più importante di questo racconto, ma per me giurista e costituzionalista è importantissimo, e cioè il passaggio storico da un sistema basato su consuetudini stabili e incerte a un sistema basato su atti scritti, anzi atti scritti sulla pietra. E chi conosce l'Inghilterra sa che in Inghilterra è rimasto aperto un doppio sistema, per cui accanto il diritto legislativo fatto di atti, c'è la common law, che è il diritto tradizionale, ormai tutto giurisprudenziale, ma che ha come suo aggancio la tradizione e viene fatto evolvere attraverso la giurisprudenza. Il sistema degli atti è il sistema moderno, per cui la legge nuova caccia la legge vecchia, il sistema del precedente è quello vecchio. Più è antico un precedente, più ha valore, e più un precedente si attacca a una consuetudine della lex terra, della legge non scritta e invisibile della popolazione, più questo ha un valore giuridico. Sono due mondi che convivono in maniera molto complicata, in effetti, soprattutto poi trasportati negli Stati Uniti, ma convivono guardando a due esperienze che sono storicamente diverse e opposte. Nella nostra cultura giuridica dell'Europa continentale tutto questo non c'è, per semplice fatto che l'Inghilterra l'ultima invasione e rottura dell'ordinamento l'ha avuta nel 1066, battaglia di Hastings, l'invasione dei Normanni, e dal 1066 l'ordinamento è rimasto. I Normanni, tra l'altro, hanno riconosciuto la lex terra degli Angli, per cui hanno recepito un corpo mitologico di consuetudini, di cui si è perso traccia. In Europa, con tutti gli sconvolgimenti, le rivoluzioni, i colpi di Stato, le occupazioni, le guerre, le rotture dell'ordinamento, tutto questo non è stato possibile. Gli inglesi hanno tagliato la testa a Carlo I perché pretendeva di essere un sovrano assoluto, il Parlamento gli ha dichiarato guerra, l'ha sconfitto e lo ha eseguito. Pagina di fondamentale storia, se avete tempo prendetevi un libro di storia qualsiasi, andate in rete eccetera e leggetevi la successione degli eventi e le motivazioni di questi eventi, perché lì si è segnata una pagina fondamentale dell'ordinamento giuridico inglese. Il re voleva contestare il potere del Parlamento di fare legge. Il re aveva bisogno di soldi, come sempre i re, per fare un po' di guerra, gli piace moltissimo ai re fare delle guerre, tanto loro non combattono, e il Parlamento ha detto basta soldi. La questione della tassa sulle navi, la tassa sul commercio, la tassa che serviva per costruire la flotta e l'armata invincibile inglese, è stata contestata dal Parlamento che ha detto no taxation without representation, frase che sentite sempre citare nel luogo sbagliato, ma che vuol dire nessuna tassa può essere imposta se non in base a una legge. E chi lo ha stabilito? Uno torna indietro e va al 1215, e cioè alla data in cui Giovanni Senza Terre concesse i diritti ai baroni, cioè siamo all'epoca di Robin Hood, per intenderci. Anche Robin Hood secondo me è un buon testo di diritto costituzionale, come sarà spesso citato soprattutto per alcune figure retoriche della vita parlamentare italiana. Ma Giovanni Senza Terra concede la Magna Carta, che è considerato il prototipo dei testi costituzionali, un po' sbagliando perché era un patto tra signori feudali, ma quella carta dava un diritto al Parlamento di votare le tasse, e un diritto al Parlamento di conseguenza di decidere atti normativi. Benissimo, torniamo al nostro schema e poniamoci una domanda: esistono ancora le fonti fatto nel nostro ordinamento? La risposta è sì. Ma allora ci sono le consuetudini? La risposta è no. Allora vediamo prima perché non esistono le consuetudini e poi quali sono le fonti fatto che non sono consuetudini, perché questa è una pagina assai difficile, davvero difficile. Mi sono perso. Uffa. Voi avete mai visto una consuetudine? Vi è mai capitato di imbattervi in una norma non scritta che però è una norma obbligatoria e sanzionata? Secondo me no. Questo che vi mostro è l'articolo 1 delle cosiddette preleggi. Le preleggi sono le disposizioni preliminari al codice civile. Il codice civile ancora in vigore è del 1941. Nel 1941 c'era ancora il fascismo e non c'era la Costituzione. Ma il codice civile nella cultura dell'Ottocento era il perno del sistema giuridico. Per cui spesso le prime norme del codice civile erano norme di valore costituzionale. Nel 1941 formalmente vigeva ancora lo Statuto Albertino, di cui parleremo, ma era talmente stato disapplicato, ignorato, modificato, derogato soprattutto, che nessuno ci badava più. E allora al codice civile è stato premesso un corpo normativo di regole generali. La prima regola delle preleggi sono le indicazioni delle fonti. Questa è la norma di riconoscimento dell'ordinamento di allora. E elenca, come vedete in senso gerarchico, le fonti, le leggi. Oggi c'è l'articolo 70, ma questo lo scrive chi ha fatto il codice. Il codice è oggi chiosato con questa aggiunta. Sulle leggi guarda l'articolo 70 della Costituzione. I regolamenti, le norme corporative che per fortuna non esistono più, in quarto e ultimo posto gli usi. Gli usi è il termine impiegato per designare le consuetudini, che sono messe, come vedete, in fondo a quella che è una gerarchia delle fonti. Questa è una fonte atto per eccellenza, questa è una fonte atto, queste erano fonti atto di tipo contrattuale, questa è una fonte fatto. Di conseguenza il Codice Civile ci sta dicendo le consuetudini, qualora qualcuno ci inciampi nella sua vita, sono delle fonti che si applicano se non vanno in contrasto con le leggi, i regolamenti e le norme corporative che non ci sono più. Lo spazio delle consuetudini è uno spazio residuale. Nessuna consuetudine può andare contro una legge, nessuna consuetudine può andare contro un regolamento. Le fonti atto prevalgono sulle fonti fatto, sulla tipica fonte fatto, che è la consuetudine. E allora esistono ancora consuetudini nel nostro ordinamento? Questi sono gli spazi attuali delle consuetudini, sono articoli del Codice Civile che richiamano le consuetudini, sono due esempi, non sono gli unici due esempi. Il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente. Pagamento parziale, io ti pago a rate, ti devo un chilo di patate e ti do una patata alla volta. Va contro la legge? Può essere che ci siano degli articoli del codice che per certi settori vietino questa cosa. Oppure può essere che siano usi del posto. E allora questi usi integrano la norma del codice civile, perché in quel paese è vietato dare le patate una alla volta. È uso che si paghi tutto e subito. Conclusione del contratto, questo è... L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito, in quell'ordinamento necessario, secondo la natura dell'affare o secondo gli usi. Questo è un richiamo alle consuetudini e agli usi che vi citavo prima, quello di disputarsi sulla mano e stringere la mano, è una conclusione del contratto secondo gli usi. Voi provate ad andare alla borsa di Milano, sputarvi sulla mano e dire allora chi mi rende le azioni? Li prendono e portano in prigione, perché là non c'è questo uso, non è riconosciuto questo uso, nessuno pensa di sputarsi sulla mano per chiudere la compravendita di titoli di credito. Ma invece per le vacche funziona, perché questo è un uso locale, piccolo ambito di applicazione di questi usi. È talmente piccolo che la mia proposta è dimenticatevele. Fate finta che le consuetudini non esistano, perché veramente sono più un luogo teorico su cui si scrivono delle cose che un problema reale del diritto. Ma questo non significa che non esistano le fonti fatto, come vedremo dopo il caffè. È chiaro che non c'è l'obbligo del caffè, non occorre prendere un caffè, ma vorrei essere equivocato.